Quello che ho sentito nel mio cuore per stamattina è strettamente legato all'evoluzione di ciò che abbiamo vissuto venerdì qui, venerdì pomeriggio e venerdì sera, perché come accennava Sara abbiamo trascorso un tempo davvero speciale e lo Spirito Santo ha guidato, parlato, ministrato nella vita di tutte le donne che erano qui presenti. E come anche ha detto Sara, mi dispiace per tutte quelle donne che non c'eravate, perché vi siete persi qualcosa di davvero straordinario. E sapete, ogni intervento che c'è stato era tutto come legato da un filo conduttore, e abbiamo ricevuto dei messaggi ricchi, profondi, attraverso le varie fasi della serata, dalla presidenza alla lode, l'adorazione, la testimonianza meravigliosa di Ilenia che condivideremo con la Chiesa, faremo un evento proprio specifico, la parola di Dio predicata, e tutto questo è stato un dono che è venuto dall'alto, dallo Spirito Santo. E quando è lo Spirito Santo che dona, che muove, che guida tutto, funziona. E come dico sempre, tutta la gloria a Lui. È stato trattato un tema molto bello, particolare, dal titolo La grazia del riscatto. E come sapete, da inizio anno abbiamo ricevuto questa parola, il riscatto. E pensavo proprio che il riscatto ha a che fare con l'ottenimento di qualcosa di prezioso, di una grazia, ma questo avviene attraverso il pagamento di un prezzo. C'è un prezzo da pagare, un prezzo di riscatto, e sappiamo bene che il prezzo del nostro riscatto lo ha pagato Gesù sulla croce, vero? Lo sappiamo? Ok, cercherò di essere breve stamattina perché già siamo avanti con l'orario. E tra le altre cose è stata toccata la storia di Ruth. Quanti di voi conoscete la storia di Ruth? Potete alzare la mano? Ok, alcuni non la conoscono. E in questa storia, sapete, ci sono delle figure in particolare, tre donne. Sono Naomi, Orfa e Ruth. Naomi è la suocera di queste due donne. Questa storia è molto articolata e merita profonda attenzione, per cui io poi vi invito ad andarla a leggere, sono pochi capitoli il libro di Ruth. Ed avviene che nel paese di Betlemme all'improvviso giunge una carestia, ed un uomo che abita lì a Betlemme di Giuda, il cui nome è Elimelech, decide di prendere sua moglie Naomi, i suoi due figli Malon e Chilion, e decide di lasciare Betlemme per andare ad abitare a Moab. Sapete, già qui potremmo parlare in lungo e largo, ma non è il soggetto di oggi, perché se da un lato è vero che quest'uomo viene spinto dallo spirito di carestia, una cosa importante che voglio dire è: non muoviamoci spinti dalla carestia. Non andiamo da nessuna parte se non è Dio a mandarci, se non è Dio a dirci di muoverci, anche in mezzo alle difficoltà. Perché quando noi ci troviamo in una carestia, in un momento di difficoltà, non possiamo voltare le spalle ed andare via. Dobbiamo affrontare le cose con la fede. Durante la carestia Elia andò dove Dio gli disse di andare, prima al torrente e poi dalla vedova. Ed Elia, il profeta, andava dove Dio gli diceva di andare. Perché quando lui andava non si trattava di un semplice cammino. Quando il popolo, i popoli vedevano arrivare un profeta, la prima cosa che gli dicevano qual era o che gli chiedevano. Ve lo ricordate? Vieni in pace? Si scantavano. Che quando arrivava il profeta erano parole spesso molto dure. E quando lui si muoveva da profeta, e per muoversi da profeta doveva essere mandato da Dio, doveva essere Dio che parlava al suo cuore, e lui andava. Perché quando lui si muoveva c'era un piano preciso che Dio doveva compiere. E io sono pienamente convinto che il Signore abbia un piano preciso per la vita di ciascuno di noi. E quando ci muoviamo, siamo quegli strumenti nelle sue mani che lui vuole usare per la sua opera. E sapete qual è la cosa importante? Che il piano di Dio per la nostra vita non riguarderà soltanto la nostra vita. Forse noi siamo gli ultimi ai quali è destinato questo piano, ma in realtà quando il Signore prende uno strumento, lo investe, lo usa, vuole arrivare ai cuori delle persone. Il piano di Dio è molto più grande, è molto più dettagliato, e quando Dio ha un'idea non è qualcosa di piccolo, è qualcosa di grande. Dio attraverso una unità raggiunge moltitudini di persone. Quando Dio fa le cose, tutto è meraviglioso. E così quest'uomo prende Naomi, i suoi figli, e va a Moab. E quando arriva a Moab, succede poco dopo che quest'uomo muore, morirà. Immaginate la situazione, ma non finisce qui. Passano circa 10 anni, i figli di Naomi sposano 2 donne, 2 moabite, Orfa e Ruth, passano 10 anni, e i figli di Naomi, anche loro, a loro volta, muoiono. Mamma mia. Ma se si stava a casa non era meglio? Rimangono Naomi, Orfa, Ruth. A un certo punto accade che Naomi viene a sapere che a Betlemme sta succedendo qualcosa. A Betlemme si trova il pane. Pensate che carestia che ci doveva essere, al punto di non potere quasi mangiare, non c'era neanche il pane. A un certo punto a Betlemme succede che qualcosa si muove, inizia di nuovo a prosperare, inizia di nuovo ad arrivare cibo. E così Naomi dice: aspetta, è meglio che torniamo a Betlemme, è meglio che torno a Betlemme. E così fa una cosa, decide di liberare, sciogliere Orfa e Ruth. Ruth capitolo 1 dal versetto 7. Ella partì dunque con le sue 2 nuore dal luogo dove si trovava e si mise in cammino per tornare nel paese di Giuda. Ma Naomi disse alle sue 2 nuore, andate, tornate ciascuna a casa di sua madre, l'Eterno sia buono con voi come voi siete state con quelli che sono morti e con me. L'Eterno dia a ciascuno di voi di trovare riposo in casa del proprio marito. Poi ella le baciò ed esse piansero ad alta voce e le dissero, no, noi torneremo con te al tuo popolo. Ma Naomi rispose, tornate indietro, figlie mie, perché verreste con me? Ho forse ancora dei figli in grembo che possano diventare vostri mariti? Tornate indietro, figlia mia, andate, perché sono troppo vecchia per rimaritarmi. E anche se dicessi ho ancora speranza, anche se andassi a marito stasera e partorissi dei figli, aspettereste voi che fossero grandi? Vi astereste voi per questo dal maritarvi? No, figlie mie, perché la mia condizione è più amara della vostra, poiché la mano dell'Eterno si è stesa contro di me. Allora esse alzarono la voce e piansero di nuovo. Poi Orfa baciò la suocera, ma Ruth rimase con lei. Allora Naomi disse a Ruth: ecco, tua cognata è tornata al suo popolo e ai suoi dei. Torna indietro anche tu come tua cognata. Ma Ruth rispose: non insistere con me perché ti abbandoni e lasci di seguirti, perché dove andrai tu, andrò anch'io. E dove starai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io e là sarò sepolta. Così mi faccia l'Eterno e anche peggio, se altra cosa che la morte mi separerà da te. Quando Naomi si rese conto che Ruth era decisa, determinata a seguirla, smise di parlare con lei. Così fecero il viaggio assieme fino a che giunsero a Betlemme, e quando giunsero a Betlemme tutta la città fu in agitazione per loro. Le donne dicevano: è questa Naomi? Ella rispose loro: non chiamatemi Naomi, chiamatemi Mara, perché l'Onnipotente mi ha riempito di amarezza. Io partii nell'abbondanza e l'Eterno mi ha riportato a casa spoglia di tutto. Perché chiamarmi Naomi quando l'Eterno ha testimoniato contro di me e l'Onnipotente mi ha resa infelice? Così Naomi tornò con Ruth, la moabita, sua nuora, venuta dal paese di Moab. Esse arrivarono a Betlemme quando si cominciava a mietere l'orzo. Vi ricordate la storia? Non chiamatemi più Naomi. Sapete cosa significa il nome Naomi? Gioia, delizia, dolcezza. Ma Naomi non si identifica più con questo nome. Chiamatemi Mara. Sapete cosa significa il nome Mara? Afflitta, amareggiata, amarezza. Pensate un attimo, Naomi era partita da Betlemme, conosciuta da tutti perché era una donna di grande testimonianza, tutti la conoscevano con un nome: gioia, dolcezza, delizia. Ritorna devastata, amarezza, tristezza. Prima arrivava gioia, ora arriva tristezza, amarezza. Il nome dà un'identità. E Ruth, la moabita, fa una scelta d'amore. Ruth decide di non lasciare Naomi. Ruth si fida di lei, Ruth la stima, Ruth la ama. Per Ruth Naomi è diventata non una suocera, come la sua mamma. E fa una dichiarazione di fede e d'amore incredibile. Io resterò con te. Il tuo paese sarà il mio paese. Il tuo Dio sarà il mio Dio. Io non ti lascerò più per tutta la vita. Ecco che Ruth sarà l'amica, la compagna, la persona amata. E poi c'è l'altra nuora, Orfa. Orfa mi ha fatto molto pensare. Perché sapete, il nome di questa donna significa colei che volta le spalle. Colei che volta le spalle. E voltare le spalle può significare tante cose, non belle. E mentre pensavo ad Orfa, ho visto l'immagine e la visione di un'altra donna che volta le spalle, la moglie di Lot. Quanti ricordate questa storia? E sapete, la Bibbia è tutto un insieme di libri collegati fra loro, storie che sembrano che apparentemente non dicano nulla, ma quando inizi a leggere e a studiarle, comprendi che c'è sempre un nesso di causalità, c'è sempre qualche collegamento, c'è sempre qualche messaggio che va al di sopra delle righe e delle parole, ed è qualcosa di incredibile. Se torniamo indietro, Dio aveva parlato ad Abramo, così come diceva prima Sara: sto per distruggere due città. Queste città si chiamano Sodoma e Gomorra. Le distruggerò a causa del loro peccato che è diventato più incontenibile. Come succede oggi? Perché quello che succede oggi è qualcosa di incredibile. Noi prima vedevamo i nostri bambini qua, i nostri adolescenti, i nostri giovani che stanno crescendo con principi cristiani, biblici, con valori umani, reali, forti. Ma oggi quello che succede in giro è qualcosa di tremendo, perché il peccato davvero sta dilagando in tutte le sue forme ed è contrario ai principi della parola di Dio, alla stessa vita. E così Dio dice ad Abramo: sto per distruggere queste due città. E Abramo assume la posizione che ognuno di noi deve assumere: l'intercessore. E così Abramo dice a Dio: ma Signore, ma se in queste città ci fossero 50 giusti, tu distruggeresti ugualmente le città insieme ai 50 giusti? E Dio risponde: no, se troverò 50 giusti, non distruggerò le città. E Abramo pensò: mi sono buttato troppo alto, aspetta, ne tolgo 5. E se ce ne fossero 45 giusti? Scusami, va bene, per 45 giusti non distruggerò le città. E Abramo di nuovo delicatamente: Signore, non sia dire il mio Signore, ma e se ce ne fossero 40? Se ce ne fossero 40 non distruggerò le città. È passato a 30, è passato a 20, è passato a 10. E Dio rispondeva sempre: se ne trovo 10, non distruggerò le città. Ma la realtà e la verità è che di giusti non ce n'era neanche uno. E ancora oggi di giusti non ce n'è neanche uno, perché tutti quanti noi siamo stati giustificati. Come? Mediante la fede. Questa è la grazia di Dio. Giustificati per grazia mediante la fede. Questo è il dono di Dio, non per opere, dice la scrittura in Efesini, affinché nessuno si glori. La salvezza e la giustificazione in Cristo Gesù avviene per grazia mediante la fede, non attraverso le opere. Mi ricordo quando ero ragazzino, non so se esistono ancora, ci dicevano: fai un fioretto. Vi ricordate? Fai un'opera piccolina, non ti preoccupare. Non sono queste le cose che ci salveranno. Vi potrà sembrare strano. Potremmo aiutare i bisognosi fuori, i poveri, fare tante bellissime opere. Non otterremmo la salvezza. L'Apostolo Paolo le chiamerà opere morte, perché la salvezza è solo per grazia, mediante la fede. Ma comunque, affinché nessuno si glori, però ci sono delle opere che Dio ha precedentemente preparato affinché le compriamo. E quali sono queste opere che Dio ha precedentemente preparato? Quali sono le opere che Dio vuole che noi compiamo? Facciamo il servizio senza tetto, lo sapete. Facciamo il servizio del banco alimentare. Facciamo il servizio del banco vestiario. Facciamo tanti servizi e opere sociali per aiutare il prossimo. Ma il nostro obiettivo e il nostro scopo è un altro. Non è soltanto dare un pasto, è soprattutto dare un seme spirituale. Perché ciò che più conta non è il corpo, è lo spirito. Ciò che più conta è l'eternità, non è la vita naturale. Non è il tempo che vivremo naturalmente in questo corpo su questa terra, quanto il tempo che vivremo per l'eternità nello spirito, e lì le strade saranno due. O Gesù, la via, la verità e la vita, o la via della perdizione che porta alla separazione da Dio e alla morte spirituale eterna. La Bibbia è chiarissima. Non faremo le opere sociali? Le faremo, certo che le faremo. Perché anche attraverso le opere sociali potremo seminare il seme della parola di Dio, perché ogni territorio, ogni strategia è buona per seminare il seme dell'Evangelo, attraverso i bambini, attraverso i giovani, gli adulti, gli anziani, in ogni cosa abbiamo un campo e un territorio per poter seminare il seme della parola di Dio. Perché Abramo fa intercessione per quelle città? Te lo sei chiesto? Per quale motivo? Ma cosa importava ad Abramo di Sodoma e Gomorra alla fine? Anzi, doveva prendere le distanze. Lui era un servo di Dio. Lo sapete perché? Chi se lo ricorda? Alzi la mano. Perché quando Abramo si separò da Lot, vi ricordate all'inizio? Lot si stabilì lì nella pianura, dove poi, non ricordo se furono costruite dopo o c'erano già, le città di Sodoma e Gomorra. Lot, il nipote di Abramo, viveva lì, viveva in quell'ambiente di perversione totale. E mi piace che la parola di Dio, poi lo leggerete in Genesi, credo capitolo 18, 19, 22, dice che Lot stava alla porta della città, stava defilato, non stava dentro alle città. Sua moglie, le sue figlie, i suoi generi invece sì, stavano dentro la città. Ed è scioccante che quando arrivano questi angeli dentro questa città, Lot li vede immediatamente mentre stava alla porta e li invita a casa sua, e loro non volevano andare, volevano andare direttamente sulla piazza ad annunciare la distruzione, ma Lot dice venite a casa mia, venite a casa mia, e così lo ospitò. Ma sapete cosa succede? Che quegli uomini di quella città perversi andarono lì e li volevano strappare dalle mani di Lot per violentarli. Agli angeli di Dio. Cioè, pensate la perversione, a che livelli era. Ma vi dico di più, Lot dirà una cosa: non toccateli, sono sotto la protezione e la custodia del mio tetto, prendete piuttosto le mie due figlie, ascoltate bene, perché sono vergini, ve le do. Ma le sue figlie erano sposate, aveva due generi lui. E che cosa era successo? Non era successo proprio niente, perché anche lì c'era qualche problema. Immaginate questo peccato come dilagava, a che livelli era arrivato. E quando arriva l'angelo di Dio per distruggere, chiama Lot fuori, chiama la moglie di Lot fuori, chiama le figlie di Lot fuori, e Lot dice ai generi venite, perché l'angelo di Dio sta per distruggere la città. Ma loro non credettero, e rimasero lì, avevano un altro spirito. E mentre stanno scappando, l'angelo dà un messaggio chiaro: non vi voltate indietro. Non vi voltate indietro. Orfa, voltare le spalle, girarsi indietro. E mentre scappano, La moglie di Lot fece quello che non doveva fare. Si voltò indietro e diventò una statua di pietra. Diventò una statua di sale. Simbolo di sterilità. Ma come? Per il semplice fatto di essere voltata, è diventata una statua di sale. Perché si è voltata la moglie di Lot? Perché era legata a quel luogo, a quel territorio, agli usi, alle abitudini. Stava rimpiangendo quello che aveva lasciato e da cui Dio li stava tirando fuori. E sapete un'altra cosa? Accade ancora qualcosa di peggio. Ecco perché vi dico, tutto è collegato. Perché quando Abramo con le sue figlie, e Abramo, Lot con le sue figlie, sono fuori dalle città, accade qualcosa ancora di tremendo. Che le sue figlie fecero ubriacare il padre perché volevano una progenie. Non c'erano per loro altri mezzi, altri modi. E si unirono con il loro padre naturale attraverso un peccato di incesto e nacquero due figlie ad entrambe. Uno fu chiamato Moab, da cui nacque il popolo dei Moabiti, e l'altro Ammon, da cui nacquero gli Ammoniti. Due popoli maledetti. Ma come venne in mente al marito di Naomi di prendere sua moglie e di suoi figli e andarsi a trasferire da un popolo che era sotto maledizione, che adorava altri dei, e da lì la catastrofe? Ma Dio è un Dio di riscatto, perché quello che fa Dio è inconcepibile per noi. Davvero lui rompe schemi, come diceva Rossella, mentalità ottuse, ridicole. Perché quando Naomi con Ruth rientrano a Betlemme e tutti si meravigliano, accade una cosa: che Ruth, presa dalla fame, cerca un campo e va lì per iniziare, mi piace il termine, a spigolare. Cioè prendere quelle spighe che rimanevano dopo l'aratura, che lasciavano lì per terra. C'era anche lì un insegnamento, un ordine specifico di lasciare per i poveri quello che rimaneva. E Ruth inizia a spigolare, riesce a fare un po' di grano di orzo e va da Naomi: dove sei stata? Sono stata a spigolare. Dove? In un campo. Di chi è questo campo? Di un uomo di nome Boaz. Cioè, pensate che per caso Ruth giusto giusto andò a spigolare in questo campo? No, perché Boaz era un parente stretto di Naomi attraverso il marito. Il Signore stava guidando ogni cosa. E così, abbrevio, Dio apre una strada incredibile. Voi vi leggerete la storia. Ruth diviene per riscatto la moglie di Boaz. Viene riscattata. E sapete la cosa pure che mi sciocca? Che c'era un altro parente più stretto rispetto a Boaz, perché era il parente più stretto che aveva il diritto di riscattare. E così Boaz lo chiama, chiama i testimoni e gli dice: ascoltami, Naomi che è tornata, tu puoi riscattare un campo. E lui dice: ok, lo riscatto questo campo, bene, però sappi che c'è anche Ruth la Moabita. Quando quello sentì, la Moabita, no, rinuncia al mio riscatto, puoi riscattarlo tu. Ma lui non si fermò, lui la riscattò. Cosa straordinaria, che da Boaz Ruth nascerà Obed, il padre di Isai, padre di Davide, il nonno di Davide, il re Davide, dalla cui discendenza attraverso Bathsheba nascerà Gesù. Gesù che nasce da una discendenza di una donna moabita, di un popolo maledetto, per non parlare dell'altra situazione che tutti conosciamo bene, tra Davide e Bathsheba. Com'è possibile che il Signore faccia queste cose? Non siamo più giusti di Dio, ricordiamocelo. Non siamo proprio giusti. Dio è il Dio di riscatto. Mi piace lo scrittore in Ebrei 10:35 dice una cosa. Non gettate via la vostra franchezza, alla quale è riservata una grande ricompensa. Avete infatti bisogno di perseveranza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate ciò che vi è stato promesso. Franchezza, perseveranza per ottenere ciò che ci è stato promesso. Ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà, e il giusto vivrà per fede. Ma se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ma noi possiamo dire tutti insieme stamattina: non siamo di quelli che si tirano indietro alla loro perdizione, ma di quelli che credono per la salvezza dell'anima. In un altro contesto Gesù dirà: chiunque mette mani all'aratro e guarda indietro non è adatto per il regno dei cieli. E da un'altra parte ancora dirà: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Sapete, una delle cose più belle e straordinarie di Dio, che quando l'uomo combina un danno, immediatamente Dio fa come il navigatore, ricalcola il percorso per la soluzione, per arrivare all'obiettivo. Immediatamente. Cerca di mettere sempre la soluzione. Perché certe volte davvero siamo veramente bravi a combinare danni. Ma il Signore in qualche modo cerca di aggiustare il tiro, cerca di creare quelle condizioni, quelle situazioni per riportarci lì dove vuole che noi andiamo. E così voglio concludere con un passo meraviglioso che è Isaia 43 dal versetto 1. Vieni salvo, non ridere. Sali, puoi ridere. T'ho beccato, eh? Ora si impalla, non ti impallare, tranquillo. Isaia 43, versetto 1. Quanti di voi avete visto la serie di The Chosen? Prima serie? Prima puntata? Se non l'hai vista, ti invito di andarla a vedere. Perché questa puntata inizia proprio con questo capitolo di Isaia 43. Meraviglioso. Ma ora così dice l'Eterno, che ti ha creato, o Giacobbe, che ti ha formato, o Israele, non temere. E qualcuno ha detto che la parola non temere si trova nella parola di Dio, con termini sinonimi per 365 volte. Una volta al giorno Dio ti dice: non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni, o tu sei mio. Quando passerai attraverso le acque, io sarò con te. O quando attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno. Quando camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato, e la fiamma non ti consumerà, poiché io sono l'Eterno, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. E ho dato l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, cioè ho pagato un altro prezzo, ho dato l'Etiopia, Seba, al tuo posto, perché tu sei preziosa ai miei occhi e onorato, e io ti amo. Questa è la parola che il Signore dice personalmente a ogni figlio, a ognuno di noi. Siamo stati riscattati, siamo stati acquistati a caro prezzo. Il prezzo di Gesù che muore sulla croce. E la cosa incredibile è che nonostante Gesù abbia pagato un prezzo altissimo, morendo su quella croce, per riscattare la vita di ogni persona, sarà riscattato soltanto chi crederà, lo riceverà nel proprio cuore, lo dichiarerà con la propria bocca, Signore e Salvatore della propria vita. Sapete, io sono nato in una famiglia cattolica di un'altra religione come tanti di noi, ma nessuno mai mi aveva detto: per essere salvato devi credere in Gesù come tuo Signore e Salvatore. E sapete, questa frase non è dedotta, è scritta nella parola di Dio. Lo dirà Giovanni al capitolo 3, versetto 16, dove dice: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Lo dirà l'apostolo Paolo in Romani 10, versetti 9 e 10. Questa è la parola della fede che noi crediamo, perché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Col cuore si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Sembra una cosa quasi troppo facile, quasi banale. Ma perché se io dico questa cosa cambia la mia vita? Se credi con tutto il tuo cuore, sì. Perché quando abbiamo scelto la persona che Dio ha scelto per noi, a un certo punto non è che stando in silenzio si è capito tutto. Abbiamo dichiarato il nostro amore. E Dio ha dichiarato il suo amore a noi, all'umanità, facendo il primo passo per riscattarci, per riacquistarci, perché eravamo diventati proprietà del principe di questo mondo, il nemico. Ma lui ha lanciato quell'ancora di salvezza. Forse ha gridato: se credi in me sarai salvato. Ecco che la parola dirà: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E quando abbiamo detto: sì Signore, io credo con tutto il mio cuore, io credo che tu sei il figlio di Dio, io ti chiedo di venire a abitare dentro di me, dentro il mio cuore, in quel momento è avvenuto un matrimonio. Siamo diventati la sposa di Cristo. E lui davvero è entrato dentro di noi. E quando è entrato dentro di noi, è entrata quella cosa che tutti cercano, ma non trovano. Tutta l'umanità è alla ricerca della pace, non soltanto la pace del mondo, perché l'uomo è bravo a fare guerre, lo sappiamo, ma la pace interiore del cuore, quella nessuno la può dare. Non esiste medico sulla faccia della terra che possa darti la pace di Dio nel cuore, solo Dio può. E quella pace soprannaturale è stata piantata dentro di noi, e da quel momento come se tutto fosse diventato chiaro. Ok, adesso ho capito. Cosa ho capito? Ho capito chi sei, Signore. Ho capito chi sono. Ho capito ciò che devo fare per te. Ho capito che lo scopo della mia vita è servire te. E qui in questo tempo è l'inizio della nostra eternità, perché l'eternità non è qualcosa di domani, è qualcosa che inizia qui sulla terra. E tutti noi siamo diventati figli eterni e siamo in un cammino di preparazione per compiere quelle opere che Dio ha precedentemente preparato per noi, come scritto. E mentre andiamo avanti insieme, lavoriamo, ci affatichiamo, combattiamo. Non è facile, con tanti errori a volte, ma siamo nel cammino della fede. E quando qualcuno pensa la Chiesa dovrebbe essere perfetta, ha proprio fallito, non ha capito niente della Chiesa. Perché l'unico perfetto è Dio, è il capo della Chiesa, colui che è perfetto, la Chiesa no. La Chiesa è il corpo con le sue imperfezioni, che cerca di andare avanti per migliorarsi, per autorigenerarsi, per combattere, per vincere. E andiamo avanti come? Di fede in fede, di gloria in gloria, di virtù in virtù, combattendo ogni giorno il combattimento della fede, in attesa del giorno di Gesù Cristo.